scrivo, ci scriviamo con Gabriele. Devo andare alla Spegola, ma ha scritto un articolo interessante sui buchi neri.
Bene. Allora, ci siamo.
È ora, precisa.
Eccoci. Domenica prossima noi festeggiamo l'ascensione del Signore. Ed ecco le letture. Prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, come sempre, ogni anno, il capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Efesini, nel capitolo primo, dal versetto 17 al versetto 23. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 47, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 94. E poi ci accosteremo al brano evangelico, che quest'anno è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 28, dal versetto 16 al versetto 20. Sono gli ultimi versetti del Vangelo secondo Matteo. 28 da 16 a 20. Celebreremo, come sappiamo, lo ricordavo proprio adesso, domenica prossima la solennità liturgica della ascensione al cielo del Signore Gesù, che propriamente cade nel giovedì della sesta settimana di Pasqua, ossia ieri. Cristo risorto dai morti dimora per sempre presso il Padre, là dove Egli è il Figlio generato dall'eternità e là dove il suo corpo di carne, e quindi la nostra natura umana, il suo corpo di carne è stato introdotto. L'ascensione del Signore segna la definitiva pienezza della incarnazione. La missione del Figlio si compie con il ritorno al grembo del Padre, ma ormai è la carne umana che appartiene al Figlio vivente, e così è la carne umana accolta nel profondo mistero della comunione trinitaria. Il Figlio di Dio porta con sé, nella eternità gloriosa della vita divina, la sua umanità, che è la nostra umanità. Proprio là dove avremmo potuto pensare che la nostra umanità dovesse venire meno, ecco che ora si rivela la pienezza dell'incarnazione. Quel che è nostro è introdotto dal Figlio nel seno del Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Quel che si nasconde nell'intimo più segreto della nostra umanità ormai è custodito là dove si è svelata l'intimità della vita trinitaria. Adoriamo anche noi il Signore che ascende al cielo e riconosciamo così la definitiva dignità del nostro discepolato, che ci rende fin da ora cittadini del cielo e testimoni della nuova creazione. Leggiamo senz'altro negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11. Ercolino, leggi.
Nel mio primo libro ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avrete visto andare in cielo.
Grazie. Leggiamo senz'altro anche il brano evangelico. Siamo alla fine del Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, dal versetto 16. Pier Francesco.
Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Grazie. Spostiamo l'attenzione sul Salmo 94. Stiamo leggendo da alcune settimane ormai i salmi del quarto libretto del Salterio. Dal Salmo 90 ne avremo fino al Salmo 106. Il quarto libretto del Salterio, e dal Salmo 90 siamo, come ricordo ormai di settimana in settimana, alla scuola di Mosè per imparare a vivere in maniera che si compia davvero la nostra vocazione alla vita nella lode di Dio. Mosè è il maestro per antonomasia, così leggevamo nella intestazione del Salmo 90, intestazione che poi sorregge anche la serie di salmi che stanno man mano snocciolandosi, e ne avremo per un bel po' di tempo. Fatto sta che noi alla scuola del grande maestro, come vi dicevo, di salmo in salmo, stiamo imparando a vivere per lodare Dio, e stiamo imparando a raccontare l'amore, quello che ormai si è imposto come un segnale infallibile di riconoscimento circa il criterio in base al quale tutto deve essere interpretato. Nel Salmo 92 stiamo imparando a raccontare l'amore, ed ecco che proprio il Salmo che adesso stavo richiamando si conclude con l'invito più che mai caloroso a renderci conto di come il mondo si illumina alla maniera di una casa in costruzione. Gli ultimi versetti del Salmo 92, laddove siamo ulteriormente incoraggiati a raccontare come l'amore del Signore ci precede, ci accompagna, ed ecco, è la scena del mondo che si sta configurando alla maniera di una progressiva edificazione della famiglia umana, la casa. E di seguito, vedete, leggevamo proprio la settimana scorsa il Salmo 93, che ci ha posti dinanzi alla regalità del Signore. E già vi dicevo, a suo tempo, è proprio la regalità del Signore che viene man mano illustrata, cantata, celebrata, di salmo in salmo, dal nostro Salmo 93 fino al Salmo 100. E ne avremo dunque per qualche settimana. E dunque noi ci troviamo, in seguito alla lettura del Salmo 93, brevissimo ma anche densissimo, dotato di una fecondità didattica pressoché inesauribile. Ebbene, noi ci troviamo in adorazione di colui che è assolutamente lontano e massimamente vicino. Ma tutta la storia della salvezza ci viene incontro, e ci viene incontro come l'ultimo versetto del Salmo 93 annunciava, ci viene incontro con il segno sacramentale della regalità che è il Tempio. Il Tempio. Il versetto 5 del Salmo 93. Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la santità sia, dice, la tua casa per la durata dei giorni, Signore. Dunque la santità del Dio vivente è la casa per noi, il Tempio è il segno sacramentale della sua sovranità, ed è il luogo di riferimento che ci coinvolge nella vicenda di una storia che si sta edificando, per l'appunto, alla maniera di un edificio, luogo di comunione, di solidarietà, luogo in cui la vocazione alla vita si realizza in corrispondenza alla santità del Dio vivente. È davvero la vigilia del sabato. Voi ricordate che in greco, nella traduzione in greco, il Salmo 93 è dotato di un'intestazione che, ne parlavo a suo tempo, riferisce il Salmo alla vigilia del sabato, che è il giorno nel quale la terra è stata abitata. Vigilia del sabato, il venerdì, è il sesto giorno nella sequenza dei sette giorni dedicati alla creazione secondo l'antico racconto sacerdotale. Dunque il settimo giorno è il giorno in cui la terra è stata abitata, ed è il giorno in cui la santità del Dio vivente trova riscontro nella vocazione alla vita della creatura umana. Ed ecco tutta la storia umana visitata dal Dio vivente, e questo superando, travolgendo, riscattando tutte le conseguenze drammatiche, tragiche, estremamente inquinanti dovute al peccato e alla ribellione degli uomini. E questo fallimento è stato tutto ricomposto all'interno di un disegno redentivo che ha confermato in maniera vittoriosa la intenzione del Dio vivente, fare della creazione, il luogo del suo presentarsi, rivelandosi santo come egli è, ed ecco in questo modo che la nostra condizione umana ha ritrovato la via aperta per accedere alla pienezza della vita. E i padri della Chiesa, come vi ricordava a suo tempo, in questa visione così essenziale del Tempio, qui alla fine del Salmo 93, hanno senz'altro contemplato il corpo glorioso del Signore, laddove la santità del Dio vivente si è presentata a noi nella carne umana, nella storia umana, nelle misure della nostra condizione umana, ed ecco è nel corpo glorioso del Signore, Tempio, che è il luogo in cui ogni nostra vocazione alla vita, di ogni creatura umana, sempre dappertutto e in comunione con tutto il creato, trova quella dimora di cui c'è bisogno per ritrovare la libertà, la gratuità, la autenticità delle nostre relazioni, quelle relazioni che per l'appunto danno attuazione positiva alla nostra vocazione alla vita. Ed è nell'appartenere al corpo, nell'essere incastonati nel suo corpo glorioso, nell'essere accolti e collocati alla nostra dimora nel corpo del Signore risorto, che la nostra vocazione alla vita finalmente raggiunge la pienezza per la quale siamo stati chiamati. Dunque il Salmo 93, ed ecco noi ci siamo, è la volta del Salmo 94. Bisogna che io non mi perda nelle chiacchiere, rimane comunque qui pienamente eloquente e significativa per noi una domanda che traiamo proprio dal Salmo 93, dall'ultimo versetto, quello su cui mi sono soffermato in questo momento, nel Salmo 93. Quale tempio? Quando la regalità di Dio riempie, e adesso siamo alle prese col Salmo 94, riempie le vicende feriali del mondo e della nostra storia umana. Il Tempio è la regalità del Signore, ed è in questa manifestazione della sua santità attraverso le vicende della storia umana che la nostra vocazione alla vita trova la possibilità autentica di attuarsi corrispondentemente all'intenzione originaria del Dio vivente. Ma adesso vedete, il Salmo 94 ci propone, in maniera che lì per lì può sembrare quasi paradossale rispetto alla intonazione così travolgente, entusiasmante del Salmo 93, sembra che adesso il Salmo 94 ci costringa a ricollocarci all'interno di misure che sono proprie della nostra vicenda umana, con tutte le complicazioni più o meno imbarazzanti e deludenti di cui comunque facciamo esperienza in piccolo e in grande. Eppure siamo ancora, vedete, all'interno, e così sarà ancora per i salmi seguenti, di quella vocazione, di quell'apprendistato, meglio, per quanto riguarda la nostra vocazione alla vita, che ormai ci ha chiamati a collocarci nell'atteggiamento adorante di chi è chiamato a entrare nel regno del Dio vivente, dove entrare nel regno non significa sfuggire a questo mondo e trovare dimora tra le nuvole, ma entrare nel regno significa entrare pienamente nell'intreccio delle nostre vicende umane, ma corrispondentemente all'intenzione di Dio. E adesso il Salmo 94, che vedete, si presenta a noi alla maniera di una testimonianza da parte di un orante che parla in prima persona singolare e che è alle prese con un conflitto giudiziario per un danno che gli è stato inferto, per un'aggressione che ha dovuto subire e per tutte le vicissitudini amare e spesso più che mai mortificanti a cui ci si trova esposti per come vanno le cose nella storia degli uomini peccatori. E dunque questo orante ha a che fare con la sua vicenda ed ecco, man mano siamo coinvolti in una vicenda che per quanto riguarda gli aspetti esterni, oggettivi, possiamo intravedere in maniera piuttosto generica. È successo qualcosa, ma è qualcosa anche di pesante, che lo ha messo fortemente in difficoltà ed è oppresso per come subisce l'aggressione da parte dei prepotenti, non c'è dubbio, ma è una vicenda interiore quella che il nostro Salmo 94 ora ci aiuta a ripercorrere, una vicenda interiore. E vedete, la regalità di Dio ha a che fare con questa vicenda interiore. Il Salmo, anche in questo caso, stando alla traduzione in greco, è dotato di una intestazione che nella nostra Bibbia non è riportata, perché la nostra Bibbia traduce dall'ebraico, ma c'è un'intestazione nella traduzione in greco che vale la pena di segnalare solo per un momento. Per il giorno, dice qui, tetradi sabbaton, per il quarto giorno della settimana. Il quarto giorno della settimana sarebbe il quarto giorno nella sequenza dei sette giorni dell'antico racconto. E il quarto giorno è il giorno in cui sono creati il sole e la luna, che sono i cronometri dell'universo, collocati a dimora, servono a misurare i movimenti di tutte le altre creature, il tempo. È il quarto giorno della creazione, ma vedete, è proprio nel centro della settimana il tempo feriale. Sono i giorni feriali, tutti i giorni feriali, e tutto quel che di giorno in giorno, di tempo in tempo, stando alle misure proprie del creato, si svolge in maniera che nel suo primo apparire tutto risulta normale o quantomeno ripetitivo o addirittura piatto e banale nella ferialità del tempo, del mondo, della vita. Che cosa succede? E già vi preavvisavo, come la regalità nel Dio vivente si manifesta attraverso una vicenda che adesso il nostro orante ci sta descrivendo e che è è esattamente una vicenda che corrisponde a quello che sembra avvenire in maniera diffusa, con molteplici variazioni, ma nella normalità banale, pesante, amara della storia umana, nella quotidianità dei giorni che si susseguono apparentemente senza variazioni, senza alternative. Dunque, quattro sezioni nel nostro Salmo. Prima sezione, dal versetto 1 al versetto 7. Leggo, possiamo individuare tre brevissime strofe. Leggo: Dio, che fai giustizia, così leggo nella mia Bibbia. O Signore, Dio che fai giustizia, mostrati. La lettera, cioè Dio delle vendette, è un'espressione che sembra troppo feroce, in realtà è l'espressione che serve a indicare come Dio rivendica quel che gli appartiene, quel che è suo, quel che corrisponde alle sue intenzioni, e il nostro orante, vedete, fa appello a lui, e fa appello a lui in una condizione di difficoltà, questo è ben comprensibile. Origene, commentando questo versetto 1, dice: è il Dio che rimette in ordine tutte le cose. E San Gerolamo avverte lo stridore dell'espressione, stando a una traduzione letterale, dice: se Dio è il Dio delle vendette, non preoccuparti tu della vendetta, quando il tuo nemico ha sete, dagli da bere. Dio fa giustizia, ecco, e dice, lui si appella, dice: mostrati, ha bisogno di essere soccorso, sostenuto, perché è alle prese con una vicenda drammatica, ma è una drammaticità normale, quotidiana, feriale, per il quarto giorno. Dice: alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. La scena del mondo è deturpata da questa presenza svettante che vuole imporsi in nome dell'arroganza umana, e tu, dice il nostro orante, datti da fare, mostrati e rivendica il valore che tu stesso hai conferito alle tue creature fin dall'inizio, la bellezza di ogni creatura e la bellezza del disegno creativo in tutto il suo sviluppo. E allora di seguito, seconda strofa di questa prima sezione, fino a quando gli empi, Signore? Delle domande piuttosto assillanti. Fino a quando gli empi? Qui il nostro orante non scende nei particolari, non ne ha bisogno, è il caso che andiamo troppo a curiosare nei fatti che lo riguardano. Quel che conta è che lo accompagniamo adesso proprio nella sua elaborazione interiore di quello che gli è successo e gli sta succedendo. Fino a quando, rileggo ancora, gli empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno? Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori, qui verbi che alludono a gente che è abituata alle sbruffonerie, alla sfrontatezza, a parlare a vanvera, ma appunto con la prosopopea di chi comunque è convinto di dominare la scena, e di fatto sembra che le situazioni diano loro ragione, perché spavaldamente imperversano e se la fanno da padroni. Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti, ma fino a quando? E adesso, versetti 5, 6 e 7, è la terza strofa di questa prima sezione. Signore, calpestano il tuo popolo. Vedete, adesso viene descritta in maniera più precisa, qual è la violenza esercitata dai prepotenti sulla scena del mondo, e qui vedete c'è di mezzo, dice il nostro orante, il tuo popolo, il tuo popolo non tanto come entità sociologica, ma in quanto è la presenza che nella storia umana è identificata da una vocazione. Una vocazione. E quindi questa violenza nei confronti del tuo popolo in realtà è la pretesa di negare la tua iniziativa libera e sovrana in quanto tu chiami. E dunque il tuo popolo, in quanto popolo chiamato, in quanto popolo identificato proprio perché è coinvolto in una relazione dialogica, una relazione di alleanza addirittura con te, viene calpestato. E ripeto, non è soltanto una aggressione di ordine fisico che questo popolo subisce, ma è quella aggressione molto più pericolosa e per certi versi molto più deturpante, che riguarda proprio l'invasione delle coscienze, della coscienza, là dove viene aggredita con la pretesa di cancellare la vocazione che è il dono con cui la tua parola creatrice si rivela nella storia umana. E prosegue qui, vedete, calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero. Tutte le situazioni di debolezza sono oggetto di questa violenta aggressione. La vedova, il forestiero, danno la morte agli orfani, dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura. Dunque Dio sta per conto suo, a lui non interessa quel che succede in questo mondo, ce ne occupiamo noi di quel che succede in questo mondo e sappiamo fare le cose a modo nostro in maniera molto efficace, e quindi lui non vede, lui è distante, lui è disinteressato, non si prende cura. Questo non si prende cura, il verbo ben non comprende, è una comprensione che è anche certamente un coinvolgimento, è un modo di farsi carico delle situazioni, intervenire in esse, non se ne cura, non comprende. Lui, Dio, dicono gli empi, è distratto o comunque disinteressato, è assente, è latitante, non c'è niente da fare, è inutile rivolgersi a lui. E vedete, questa maniera di interpretare le cose diventa una suggestione particolarmente perversa che tende a corrompere le coscienze di coloro che sono chiamati come popolo che appartiene al Signore, ma questo poi in realtà è il dono che interpella e identifica ogni creatura umana in questo mondo, nel senso che ogni creatura umana è dotata e portatrice di una vocazione che viene da Dio. Ed ecco, l'orante così si rivolge con questa sua supplica, articolata come abbiamo più o meno ricostruito, al Dio vivente. Seconda sezione del Salmo, dal versetto 8, adesso arriviamo al versetto 15. E adesso vedete, il nostro orante si rivolge direttamente ai cosiddetti empi, i malvagi, gli aggressori. Si rivolge a loro, e si rivolge a loro con delle domande, ma delle domande che man mano ci consentono di cogliere un ribollimento nell'animo suo, di un'ambiguità, una contraddizione. Ma è il caso che leggiamo direttamente il testo. Comprendete? Notate che questo è lo stesso verbo che era presente nel versetto 7. Il Dio di Giacobbe non comprende. E adesso il nostro orante si rivolge agli empi dicendo, beh, comprendete, comprendete. Questo verbo conviene così collocare in una posizione di rilievo, perché questa comprensione a cui sono richiamati gli empi comporta il superamento di uno stato di demenziale insensatezza che adesso qui viene dichiaratamente denunciata. Insensati tra il popolo, questi insensati sono proprio coloro che hanno a che fare con una deviazione affettiva, direzione affettiva, in greco diventa aphrones, aphrones. Sono dire insipienti e troppo poco, sono proprio disturbati, disorientati, affettivamente inquinati, e dice comprendete stolti, quando diventerete saggi? Vedete, un modo di affrontarli piuttosto provocatorio. Il nostro orante si rivolge agli empi, da cui tra l'altro dovrebbe guardarsi perché è oggetto di un'aggressione diretta, e invece lui li affronta, e li affronta, vedete, in maniera molto energica, e noi diremmo quasi fin troppo aspra. Comprendete? Ma come mai? Ma chi ha formato l'orecchio? Forse non sente? Vedete, ma di quale Dio parlate voi? Chi ha plasmato l'occhio? Forse non guarda? Dio. Chi regge i popoli? Forse non castiga? Questo chi regge, chi educa i popoli è un modo di reggere la storia umana che ha una valenza pedagogica, il verbo yasa. Chi regge i popoli forse non castiga, pensate che lui sia assente, che lui sia latitante, come gli empi invece dichiarano spavaldamente, spudoratamente, ma chi regge i popoli forse non castiga? Lui che insegna all'uomo il sapere. Dunque, chi siete voi? Ma chi è Dio per voi? Vedete, il nostro orante incalza, incalza. Ed ecco il versetto 11, dove leggiamo così: il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Oh, attenzione a questo versetto 11, perché qui vedete la serie delle domande trova, per così dire, una sintesi, e qui non abbiamo più a che fare con una domanda ma con una affermazione. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, i pensieri dell'uomo, già, i pensieri di Adam, dice qui, i pensieri di Adam, dell'uomo, e vedete, pensieri che conosciuti da Dio adesso sono anche i pensieri del nostro orante, i pensieri degli empi a cui lui si sta rivolgendo, ma i suoi stessi pensieri, i pensieri dell'uomo, di ogni uomo, e vedete il nostro orante sta percependo, qui è un momento di intensa, profonda rivelazione, di essere, per così dire, sintonizzato con i suoi pensieri, con il modo di pensare degli empi. I pensieri di Adamo, del figlio dell'uomo, di tutti gli uomini, e come pensano gli empi? E nel momento stesso in cui lui si è fatto avanti per contestare gli empi, è colto da un improvviso richiamo che riguarda la possibile sintonia tra i suoi pensieri e quelli degli empi. Perché vedete, qui c'è di mezzo un soffio. Soffio in ebraico è Havel, Abele. Abele è il nome di Abele, un soffio. Già, e i pensieri degli empi, vedete, sono organizzati in maniera tale da registrare, descrivere, programmare, e da pensieri poi diventare atti esecutivi, da cui dipende la sconfitta di Abele. I pensieri degli empi eliminano Abele. E vedete, e il nostro orante vuole eliminare gli empi? Un soffio. E dove è andato a finire Abele? Quel soffio che Dio conosce. Solo Dio lo conosce. Havel. Già, e adesso vedete, il nostro orante è veramente sempre più impegnato a decifrare il tumulto che si agita nell'animo suo e quel che avviene dentro di lui, e come quella impietà che lui opportunamente contesta in una vicenda di cui lui è vittima, ingiustamente oppressa, ed ecco quella impietà è come uno specchio di quell'empio che lui riconosce in se stesso, di quel Caino con il quale si identifica, poco o tanto, ma comunque quel Caino che elimina Abele, che non vuol saperne della presenza altrui e della debolezza altrui, il caso di Abele, ma non vuol saperne neanche del successo altrui, il caso di Abele, e non vuol saperne del fastidio che la diversità altrui comunque determina nel cammino di una vita. E adesso vedete, dal versetto 12 noi abbiamo a che fare con una beatitudine. Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, è il verbo yassar, beato l'uomo che tu educhi, Signore, perché il nostro orante si sta rendendo conto che se non fosse il Signore che lo istruisce e che si manifesta a lui come istanza pedagogica che lo educa dal di dentro del suo animo, dal fondo del suo vissuto, dalle radici del suo cuore, se non fosse così, lui nella polemica con gli empi in realtà farebbe della sua vita nient'altro che una nuova edizione di empietà. Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge per dargli riposo nei giorni di sventura, qui quel dare riposo è una educazione alla mitezza, la mitezza in greco è interpreine, ma la traduzione in latino è molto eloquente per noi, è anche solo custodendo le parole nell'orecchio, ut mitiges ei adiebus malis, perché tu trasmetta mitezza a lui nei giorni cattivi. Beato l'uomo. Il Sant'Agostino che commenta questo versetto dice: per rendere mite l'uomo, per rendere mite l'uomo. Già. In ebraico è il verbo shakat, che è proprio la pacificazione, ma una pacificazione interiore. È questa mansuetudine che il nostro orante sta scoprendo come beatitudine, che rivela l'opera pedagogica del Signore in lui. In lui che ha registrato il rischio prossimo, urgente, in un certo modo un rischio travolgente di far della sua vita una copia della impietà comune, e per certi versi già fenomeni di inquinamento, di corrispondenza a quella impietà, di coinvolgimento in quelle forme di comportamento e in quei criteri di ragionamento. Lui qualche coinvolgimento del genere già l'ha sperimentato, e fatto sta che qui prosegue, vedete, perché per dargli riposo nei giorni di sventura finché all'empio sia scavata la fossa. Dunque, scavata la fossa, vedete, nel senso che qui si tratta di esaurire l'impietà, si tratta di svuotare l'impietà, si tratta di rimuovere l'impietà, ma appunto si tratta di scoprire come attraverso i giorni cattivi che in un modo o nell'altro stiamo attraversando è la giustizia di Dio che si rivela, è la mitezza di Dio che si rivela, è la regalità di Dio che si rivela e che si rivela nell'animo liberato dell'innocente che diventa il sacramento della novità per eccellenza, quella novità che davvero segna la svolta, che dall'interno, dalle fondamenta, dal principio rifonda la storia umana. E allora qui sta dicendo, vedete, perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare, ma la mia Bibbia dice il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore, traduzione assai problematica, leggiamo così: l'innocente riacquisterà il suo diritto e c'è un futuro per i retti di cuore, l'innocente. E vedete qui
il versetto 14,
il versetto 15. Vedete come il nostro orante alle prese con quell'empio che è in lui, adesso sta descrivendo come la beatitudine che è rivelazione dell'opera di Dio in lui, come questa beatitudine determina l'avvento della mitezza. C'è una pedagogia che è propriamente divina, un'istruzione di cui lui e lui solo è il maestro, che educa quel Caino che è in me. Ricordate che nell'antico racconto il Signore sorride ad Abele e non sorride a Caino, e Caino protesta, e Caino si agita, e Caino si incupisce, e Caino si incattivisce, e Caino poi si comporta come sappiamo. Ebbene, qui vedete nel versetto 15 la giustizia. E l'innocente riacquisterà il suo diritto, è la giustizia di Dio che si manifesta nella storia umana in maniera tale da recuperare, non da espellere, in maniera tale da discernere per liberare e non per condannare, e quindi la regalità di Dio nella mia vita sta scoprendo il nostro orante, nella ferialità della mia vita la regalità di Dio. E vedete che nella terza sezione del nostro Salmo adesso è come un momento di raccoglimento, ma di raccoglimento molto molto maturo ormai, perché il nostro orante può per davvero rendersi conto adesso in maniera serena e oggettiva dei rischi che ha corso, che continua a correre, e dei compromessi a cui la sua vita è stata esposta e rispetto ai quali egli stesso ha vacillato. Infatti leggiamo così: chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi starà con me contro i malfattori? Se il Signore non fosse stato, meglio tradurre così, se il Signore non fosse stato il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio. Il regno del silenzio è esattamente quella condizione di sterilità tragica che chiude l'empietà nell'orizzonte di un inferno. E dunque, ma io, sta dicendo, vedete, per sua esperienza personale, come avrei mai potuto districarmi in mezzo a tutte queste aggressioni dall'esterno, ma a questi rigurgiti di aggressività che si sono manifestati dal di dentro di me stesso, se non fosse Dio che mi parla nella ferialità della vita, come già vi dicevo, io apparterrei al nulla dell'impietà. Quando dicevo, ecco qui versetto 18, il mio piede vacilla, vedete come nel corso del suo cammino ha conosciuto traballamenti, si vacilla in rapporto a uno scandalo, un inciampo, c'è un urto che provoca una destabilizzazione del cammino e dunque della vita, e l'impatto con l'empietà diventa in realtà un suggerimento, un invito, un incoraggiamento, e rispetto a quell'inciampo ecco che spuntano dalle zone interne dell'animo umano spuntano tante motivazioni che incoraggiano chi si trova in quella situazione a reagire secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità. Questo vacillamento lui lo ha avvertito, e quando dicevo così, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Non altrimenti che così ne sarei venuto a capo. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. Già, perché anch'io sono stato preso dai dubbi, dalle incertezze, e nel contesto di una conflittualità così diffusa e così provocatoria, ma è proprio vero che l'empietà è oggetto di quell'intervento del Signore che opera nella storia umana per rimuovere, per convertire, per trasformare, per redimere, o forse hanno ragione gli empi per cui Dio è latitante, se n'è andato, se n'è dimenticato, non gli interessa. E io abito in questa impietà, ci sto dentro, ci sono proprio collocato come in uno scafandro che per di più diventa un buon motivo per strumentalizzare i principi di una giustizia teorica in modo tale da dare sfogo alla mia violenza pratica. La consolazione che viene dal Signore. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. E ancora i versetti 20 e 21. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo? Qui un trono di iniquità, un tribunale iniquo, già, perché questo succede e questo è lo scandalo per eccellenza. Il mondo organizzato in forma ufficiale e istituzionale per promuovere l'iniquità, e può essere il tuo alleato un tribunale iniquo che fa angherie contro la legge? Anzi, qui vedete, non bisogna dire contro la legge, bisogna dire in nome della legge, bisogna tradurre così. Sì. Che fa, dice così la traduzione, sì. Che fa angherie in nome della legge. Si avventano contro la vita del giusto e condannano sangue innocente, e vedete, lo scandalo giunge al massimo della passione, come se Dio stesso fosse complice di questa iniquità generalizzata. Già, ma è proprio quello che il nostro orante, vedete, sta man mano scoprendo, è un rimuginio interiore che a partire da una rivelazione che lo ha sollecitato, come abbiamo potuto intravedere poco fa, poi è divenuto una maturazione progressiva, e intanto l'esperienza della beatitudine, l'esperienza di una consolazione, in un contesto più che mai misterioso, perché tutto lascia intendere che dal punto di vista delle vicende, come esse sono contro di lui nella loro oggettività esterna, non necessariamente tante cose sono cambiate, però è cambiato lui, sta cambiando lui. Beatitudine, dice, consolazione, dice, e questa esperienza di come la giustizia di Dio regna, ed è proprio nell'innocente accusato, debolissimo com'è, angosciato com'è, è là che è andata a intronizzarsi la regalità di Dio. Già. Siamo reduci dalla lettura del Salmo 93 della settimana scorsa. Dio regna! E qui il Salmo 94. Nella ferialità della storia umana, dove l'iniquità è imperversa, proprio là dove l'innocente è aggredito, là è intronizzata la regalità di Dio. E allora ecco la quarta sezione, qui che sono poi solo i due ultimi versetti: ma il Signore è mia difesa. Vedete, adesso il nostro orante è tutto preso dalla evidenza di questa appartenenza della sua vita alla iniziativa del Signore, non per merito suo, lo ha detto e ridetto, se il Signore non si fosse dato da fare, io in nessun modo avrei potuto rendermi conto di queste contraddizioni e avrei potuto venirne a capo, e comunque vedete, ancora il cammino è in atto, è un itinerario di conversione, di liberazione, di purificazione che riguarda lo svolgimento di una vita intera, ma intanto vedete, è un chiarimento, è un orientamento, è un segnale indicatore che è posto sulla strada, è una motivazione interiore che si sta trasformando da un'identità cainica a quella luminosità del sorriso con cui il Signore si è rivolto ad Abele. È possibile che in un Caino come me sia ancora possibile, sotto lo sguardo del Signore, di delineare la fisionomia di un volto abelico, per dir così, dove adesso vedete i personaggi in questione non sono più due, Caino e Abele, ma sono io stesso che sono Caino, è il Signore che vuole restituirmi un volto al quale sorridere. E d'altra parte, in quanto Caino, io sono prigioniero della mia cupezza, delle mie pesanti manifestazioni di violenza, di asprezza, di invidia, di ingiustizia, di prepotenza, e il mio volto è una maschera mostruosa, e il Signore mi guarda e vuole sorridermi come ad Abele. Ecco, è una vita che allora diventa testimonianza. Il Signore è mia difesa, roccia del mio rifugio, il mio Dio. Egli ritorcerà contro di essi la loro malizia. Per la loro perfidia li farà perire, li farà tacere. Li farà perire, li farà tacere di nuovo, Signore nostro Dio. Vedete, è l'empietà che si sgretola, si sbriciola, è quella maschera che man mano si disintegra, è il volto di chi ha paura addirittura di guardarsi allo specchio ormai, perché non può più far finta di non essersene reso conto. Se mi guardo allo specchio io scopro che ho una fisionomia cainica equivalente a quella dei miei cosiddetti aggressori o degli empi che vorrei a modo mio eliminare, appunto, contraddizioni su contraddizioni. Qui perisce l'empietà e regna il Signore nostro Dio, regna Lui, nostro Dio. Vedete, così si chiude il Salmo. Il nostro Dio è il Dio dell'alleanza, è il Dio con cui siamo in rapporto di vita, in rapporto intenso, di un affetto puro, di un affetto che purifica, che libera il cuore, che fa nuovo il mondo e che ridà innocenza al cuore umano. Dice Gregorio Nisseno, a proposito di quest'ultimo versetto: una volta distrutta la malvagità non ci saranno più malvagi, ma tutti saranno formati secondo Cristo a sua immagine, e ecco, così il suo volto risplenderà in noi. Lasciamo da parte il nostro Salmo 94 e prendiamo sotto gli occhi la pagina del brano evangelico di domenica prossima. Solo uno sguardo all'icona, tutti gli anni la prendiamo in considerazione, ma non niente di importante e di originale da dire. Vedete, colui che è disceso è intronizzato, è il mistero che noi stiamo celebrando. Colui che è disceso è entrato nella gloria, ed ecco, è la carne umana che egli ha fatto sua, discendendo, ed è la carne umana che egli introduce nella gloria della vita intima di Dio, in quanto è intronizzato, in quanto è risalito. E l'icona, vedete, ci aiuta a contemplare come l'ascensione del Signore segna un distacco ma nello stesso tempo segna una vicinanza, perché l'umano, vedete, vi pone anche ripartita in quelle due zone, la zona superiore, la zona inferiore, c'è una distanza che oramai è segnata, ma c'è una vicinanza che oramai è consacrata. L'umano nella profondità del mistero di Dio, nel mistero di Dio entra ciò che riguarda la nostra condizione umana, da dove il Figlio vittorioso ascende. E d'altra parte la vita di Dio penetra nel segreto della nostra condizione umana, e quindi ciò che ci riguarda nelle misure proprie, il Salmo 94 ci invitava a parlare di ferialità, ciò che ci riguarda dunque nella quotidianità banale, spicciola, pesante, amara, dolorosa, faticosa della nostra situazione umana, profondità visitata da Dio. Il sorriso di Dio nell'abisso del cuore umano. Vedete l'ascensione del Signore al cielo mentre contempliamo Lui intronizzato nella gloria, è festa che ci invita a contemplare come nella profondità della nostra condizione umana, nella profondità più oscura, più nascosta, più angosciante, più infernale, la gloria del Dio vivente si introduce. E qui è proprio la missione della Chiesa, vedete, in questa zona inferiore della icona, la missione della Chiesa, attorno alla Madre del Signore, la Chiesa che ricorda e che attende, ne parlavamo anche in altre occasioni, c'è un movimento nell'icona, vedete quelle fronde degli ulivi sul crinale della montagna che sono mosse da un vento che rimanda a un movimento circolare che coinvolge questi discepoli sulla destra in atteggiamento di silenziosa custodia della memoria, questi discepoli sulla sinistra, vedete, proiettati verso colui che ritorna in attesa, e la Madre del Signore, vedete, che raffigura in maniera esemplare la missione della Chiesa, che benedice e ringrazia quella mano sinistra esposta in gesto di benedizione, e d'altra parte la mano destra invece aperta col palmo rivolto verso l'alto in atteggiamento di invocazione. Benedizione, invocazione, ringraziamento e implorazione sono le modalità che descrivono la missione di testimonianza della Chiesa in ogni luogo e per tutti i tempi della storia umana, nel ricordo e nell'attesa. E vedete, intanto è la vicinanza di colui che è salito, che si sta esprimendo come attuazione della regalità di Dio nella storia umana. Ecco allora la pagina del Vangelo secondo Matteo che noi leggiamo domenica prossima, sono gli ultimi versetti, questa pagina finale qui, dal versetto 20 dal versetto 16 al versetto 20, sono qui citati gli undici è interessante il fatto che siano 11. Vuol dire che ci manca qualche cosa. 11. Gli 11 discepoli. E vedete, abbiamo proprio a che fare con la nostra condizione umana, con tutto quello che ancora ci riguarda nella precarietà del vissuto, nella incompiutezza del cammino e con tutti i rischi a cui l'uso di una cifra come questa allude, perché c'è sempre il rischio che 12 diventino 11 o che qualche equilibrio si esaurisca lungo il percorso e dunque un traballamento generale, un vacillamento a cui il Salmo 94 alludeva a modo suo, che sempre incombe come una ipotesi vicinissima al cammino dei discepoli, che sono 11. Sì, intanto però veniamo a sapere che sono ritornati in Galilea, e in realtà dalla Galilea ha avuto inizio l'attività pubblica del Signore. Ricordate come è stata descritta la Galilea nel capitolo 4, dal versetto 12, Galilea dei pagani, la Galilea terra buia, là dove sembra che possiamo riscontrare le caratteristiche di una storia infernale. Ebbene, la scena tenebrosa della storia umana, la Galilea, ma proprio di là viene la luce. Di là è venuta, di là si è presentato il germoglio, come leggevamo a suo tempo nel prologo, il Nazareno, il germoglio, il Nazoreus, il germoglio. Nel versetto 17 del capitolo 4 Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli, ne parlavamo a suo tempo in tanti modi, la rivelazione della paternità di Dio. Ecco, adesso vedete, i discepoli, 11, sono ritornati in Galilea, e la Galilea è quella periferia geografica che serve ancora a raffigurare la scena buia, la scena della storia umana in quanto è percorsa da soggetti che sono costantemente a rischio e costantemente esposti al precipizio, negli abissi di una quotidianità infernale, di una ferialità infernale, Galilea. Ebbene, vedete, la paternità di Dio, tutto il racconto evangelico illustra l'attività pubblica del Signore fino ai momenti decisivi, quelli che hanno determinato la sua Pasqua redentiva di morte e resurrezione. E qui vedete Gesù, ritornando al nostro brano evangelico, sul monte che Gesù aveva loro fissato, e lo videro. Gesù è il figlio. Nelle prime pagine del Vangelo leggevamo qualche mese addietro, il figlio a cuore aperto, il testimone della giustizia di Dio. È il motivo per cui Giovanni Battista protesta: non devi essere tu battezzato da me. E Gesù ha ribattuto: ma questa è la giustizia di Dio, il figlio di cui Dio si compiace, il figlio con il cuore aperto, il figlio che corrisponde all'intenzione del Dio vivente, la voce che proclama in lui la realizzazione di quella figliolanza che la paternità di Dio vuole assegnare a tutte le creature umane. Era il racconto del battesimo di Gesù nel capitolo 3, la giustizia di Dio. Già, vedete, questa terminologia ritornava nel Salmo 94, la giustizia di Dio. La giustizia di Dio. E Gesù è il testimone della giustizia di Dio. Lui, per come è figlio e per come adesso affronta il cammino che lo metterà in relazione con le situazioni della vita nelle quali si svolge l'esistenza umana di tutti gli uomini, anche se in maniera esemplare, passando attraverso gli ambienti e in contatto con i personaggi che la sua esistenza terrena gli ha consentito di incontrare, ma in realtà ha incontrato l'umanità intera. E qui, vedete, abbiamo a che fare con un monte. È il monte come luogo di un appuntamento, il luogo di un appuntamento per la ricomposizione di relazioni fraterne. Un monte che Gesù aveva loro fissato. Lo videro e quel che segue. Vedete, nel corso del Vangelo secondo Matteo compare in diversi momenti questa immagine di Gesù sul monte. Tutto è orientato verso quello che adesso leggiamo in questi ultimi versetti. Gesù sul monte, ma Gesù testimone della giustizia di Dio, lui il figlio con il cuore aperto che è rivolto a tutti gli uomini in maniera tale da dare testimonianza a quella iniziativa del Dio vivente che è mirata a ricomporre la famiglia umana, relazioni fraterne. Beh, vedete, montagne, monti, solo una rapidissima rassegna, non mi soffermo sui testi. Intanto nel capitolo 5 il discorso di Gesù sulla montagna, Gesù maestro, Gesù che sale sulla montagna in qualità di maestro, e tutto il discorso della montagna, capitoli 5, 6, 7 fino all'inizio del capitolo 8, tutto il discorso della montagna è mirato a suggerire, suscitare, educare nei suoi interlocutori, che è poi la folla umana, la consapevolezza della figliolanza e dunque le modalità della vita fraterna. Gesù sul monte in quanto maestro. Nel capitolo 14 del nostro Vangelo, nel versetto 23 leggiamo così: congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. È venuta la sera, se ne stava ancora solo lassù. Vedete, Gesù orante solitario. Capitolo 14, versetto 23. Ma il fatto è che per come questo versetto è collocato in rapporto al brano che precede, al brano che segue, ci ritorneremo tra qualche momento, il brano che segue, in questa sua orazione solitaria Gesù accoglie e contiene. La sua orazione solitaria sul monte è il suo modo per ribadire il valore della missione che gli è stata affidata, per la rivelazione della paternità di Dio, per prendersi cura della moltitudine umana, di tutti e di ciascuno, accogliendo e custodendo questo suo modo di pregare in solitudine, lo rende testimone di una accoglienza universale. Infatti nel frattempo i discepoli sono in barca e alle prese con la tempesta non riescono a procedere nel loro viaggio e Gesù interviene. Più avanti nel capitolo 15, nel versetto 29, allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea, salito sul monte di nuovo, e questa volta è il monte dove Gesù si ferma perché attorno a lui si raduna molta folla recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi, molti altri malati, li depose ai suoi piedi e glieli guarì. Gesù è medico, ed è medico non nel senso clinico della professione, è medico nel senso che si fa carico delle malattie. Sì, li guarì, se ne prese cura, questo guarì, li curò, erano serapevi, non necessariamente uno che si prende cura è anche attore che guarisce, ma se ne prende cura. In questo è il medico, come l'evangelista poi già ci diceva anche in un'altra occasione, il medico che si fa carico della malattia, di ogni malattia, è il suo modo di dedicarsi sul monte, vede sempre sul monte. E più avanti sul monte nel capitolo 17, in quella notte di preghiera, sono presenti accanto a lui tre discepoli che Gesù ha voluto condurre con sé, perché è la notte della trasfigurazione. Il figlio, come dice la voce di cui Dio si compiace, è il figlio da ascoltare, da seguire, è il figlio che vuole condividere quello che è suo, con risultati piuttosto incerti, come ben sappiamo, ma vuole condividere quello che è suo, sul monte. E adesso, vedete, ritorniamo al nostro brano evangelico. Il monte è il luogo rivelativo della sua autorità. Tutto l'itinerario percorso da Gesù, da un monte a quell'altro, in modo tale promuovere quella ricerca, quella sperimentazione, valorizzare quella iniziativa che in obbedienza alla voce che lo chiama figlio e che lo invia come annunciatore della paternità di Dio, si tratta di ricomporre le relazioni fraterne tra gli uomini. E adesso vedete qui sul monte Gesù dichiara di essere dotato di ogni autorità. È il versetto 18. Gesù avvicinatosi disse loro: mi è stato dato ogni potere, ogni exousia, ogni autorità in cielo e sulla terra. Ecco, fermiamoci per qualche momento a considerare questa autorità di Gesù. Quell'autorità, vedete, che in cielo e in terra corrisponde alla volontà di Dio, come noi ci esprimiamo sempre nel Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. La volontà di Dio, e la volontà di Dio, vedete, in cielo e in terra è adesso dimostrata autorevolmente da Gesù, per come sono andate le cose e per quello che adesso Gesù vuole dichiarare in maniera ormai ricapitolativa di tutto il percorso e in maniera efficace ai discepoli, la autorità che dimostra come la volontà di Dio, la volontà d'amore che è il segreto custodito da sempre nell'intimo di Dio, quella volontà d'amore è realizzata nella storia umana. E questa autorità di Gesù dimostra la regalità di Dio nella profondità della storia umana, nella profondità del cuore umano. Gesù è autorevole. Beh, vedete, questa autorevolezza che adesso qui viene dichiarata in maniera così esplicita da lui stesso mentre dialoga con i discepoli, è stata illustrata man mano nel corso della narrazione evangelica, anche qui solo dei richiami abbastanza fuggevoli. Ricordate che su un monte è stato sbugiardato il tentatore, capitolo 4, versetti 8, 9, 10, su un monte altissimo, ecco il potere, e Gesù adorerà il Signore Dio tuo e lui solo, sbugiardato il tentatore. Questa è l'autorità del giusto, che esercita il proprio magistero in nome e in modo da prendersi cura della debolezza, dei ritardi, delle incertezze dei suoi discepoli. Quell'orante che abbiamo incontrato leggendo il Salmo 94, in realtà di tutto questo ha fatto un'esperienza intensa, profonda, di cui ci parla con molta onestà. E vedete, alla fine del discorso della montagna, nel capitolo 7, il primo grande discorso di Gesù, capitolo 7, versetto 29, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi, ne parlavamo altre volte. Vedete che anche noi, per come certamente anche noi siamo interpellati, chiamati, sollecitati, educati da Gesù, come i discepoli di cui ci parla la narrazione evangelica, anche noi ci troviamo qui, ci troviamo alle prese con questa autorità di Gesù che corrisponde nelle cose del mondo, nella storia dell'umanità, corrisponde alla volontà d'amore che è eterna, è inesauribile, è fecondità nell'intimo di Dio. La sua autorità è un'autorità, vedete, che ha dalla sua la coerenza del suo vissuto nelle cose di questo mondo, nel cammino della sua esistenza umana, nel suo modo di percorrere le strade lungo le quali si svolge la storia di tutti quanti noi, una coerenza cristallina, una trasparenza immediata, parola di Dio che trova in lui una obbedienza inequivocabile, ed ecco la sua autorità. E vedete che questa autorità di cui l'Evangelista Matteo man mano ci sta descrivendo i connotati, nel capitolo 9, all'inizio del capitolo 9, viene illustrata come autorità del figlio dell'uomo che è in grado di rimettere i peccati. Capitolo 9, versetto 6. E allora tutta la gente, alla vista di quello che succede, è presa da grande timore e rende gloria a Dio che ha dato una tale autorità agli uomini. L'autorità del figlio dell'uomo, l'autorità di rimettere i peccati. Vedete? Qui siamo noi, discepoli e apprendisti, alla scuola, alla sequela di Gesù, ed ecco questa autorità a cui ha acquisito un titolo di sorprendente capacità creativa, una capacità redentiva, una capacità rieducativa, niente meno, rimettere i peccati. E poi vedete le pagine, ne parlavamo per la Domenica delle Palme, le pagine del Vangelo secondo Matteo in cui viene messa a fuoco con rigorosa precisione la autorità di Gesù sono quelle riguardanti l'ingresso a Gerusalemme, capitolo 21, e le pagine che seguono poi al racconto dell'ingresso. Quella autorità regale di Gesù che entra e viene contestato, e ricordate le domande che gli vengono rivolte dalle autorità di Gerusalemme: ma con quale autorità fai questo? Con quale autorità fai questo? E Gesù che risponde con delle parabole a modo suo, e poi è coinvolto in certe una sequenza di dispute, ma vedete, l'autorità di Gesù che entra a Gerusalemme, autorità regale, si chiama mitezza. Così l'Evangelista Matteo, non c'è possibilità di confondersi, è la mitezza di Gesù. Guarda caso, quel tale nel Salmo 94 ha avuto a che fare con la necessità di ripensare alle sue cose dalle fondamenta nel momento in cui si è almeno manifestata come un'ipotesi, ma un'ipotesi è diventata sempre più credibile, sempre più importante, sempre più determinata. E se la via della mitezza? Se la via dell'innocente rifiutato fosse la via della giustizia? E così, vedete, quando qui nel nostro brano evangelico noi abbiamo a che fare con Gesù risorto e vivo, che dichiara la sua autorità in cielo e in terra, è proprio lui che sta ponendo il fondamento del nostro discepolato, quel discepolato che i discepoli hanno affrontato in maniera così ambigua, con tante tergiversazioni, e poi in realtà facendoci loro, ma noi a questo riguardo non siamo mica migliori, ma una figura piuttosto meschina. Comunque al momento decisivo il maestro è rimasto solo, e comunque, vedete, è proprio lui, risorto e vivo, che adesso pone il fondamento del nostro discepolato. E questo è il tempo, dice il nostro brano evangelico, è il tempo della adorazione. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Loro che pure avevano dubitato, qui la traduzione del testo che segue è un po' discussa, non stiamo adesso a ragionare sulle diverse ipotesi formulate dai tecnici, dagli addetti all'esegesi, e c'è vedete un richiamo a quella che è stata comunque l'esperienza del dubbio, questo sì. E qui ripeto, è il tempo dell'adorazione adesso, vedete che i primi adoratori nel Vangelo secondo Matteo sono stati i magi, capitolo 2, i magi, e quella adorazione che fu vissuta da loro internamente con il linguaggio della gioia, grandissima gioia per i magi, la stella che si è fermata, adorarono. Capitolo 2, il Vangelo dell'Epifania, e vedete, adesso è proprio questa gioia, quella gioia che abbiamo ammirato nei magi, che poi ritornano nel loro paese e spariscono dal primo piano della narrazione, ma è proprio questa gioia che vedete consente ai discepoli, e quei discepoli che siamo noi 11, consente, vedete, a noi di riconoscere e di travolgere tutti i dubbi, riconoscerli, loro che pure avevano dubitato, gli si prostrarono innanzi, riconoscerli, e riconoscerli, vedete, non più come un motivo di condanna, ma un motivo di autenticità, di coerenza, di effettivo superamento in rapporto a quel discepolato di cui adesso Gesù parla loro e parla a noi. Andate dunque e ammaestrate, qui nel versetto 19, quel andate dunque e ammaestrate, questo ammaestrate è il verbo mazzitevin, diventate discepoli e aiutate altri a diventare discepoli, come dice una traduzione?
E fate discepoli.
Fate discepoli, ecco, discepoli che coinvolgono altri discepoli, ormai questa prospettiva è aperta, ha trovato un fondamento e questo vedete che il nostro evangelista dice a riguardo dei dubbi ormai riconosciuti e superati e travolti, questo che sta dicendo qui nel corso della narrazione si è presentato in rapporto a quella che il nostro evangelista chiama la poca fede, la oligopistia. È un'espressione tipica del nostro evangelista Matteo, l'abbiamo incontrata più volte, la poca fede, uomo di poca fede, ma perché la poca fede? E adesso i testi relativi a questa poca fede potremmo passarli in rassegna, ma io ve lo risparmio, ma sono tutti coordinati attorno a quel testo in cui la poca fede, direi in maniera esemplare, è testimoniata nel capitolo 14 da Pietro. Ricordate l'episodio, ci eravamo accostati a esso qualche momento fa. Nel capitolo 14 Gesù cammina e attraversa il mare in tempesta. Sono io, se sei tu, Signore, comanda che io venga da te sulle acque, dice Pietro. Vieni, e Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque. Dunque Pietro è un credente, cammina sulle acque. Ma andò verso Gesù, ma per la violenza del vento si impaurì e, incominciando ad affondare, gridò: Signore, salva. E allora Gesù stese la mano e lo afferra: uomo di poca fede, perché hai dubitato? È il nostro verbo, perché hai dubitato, uomo di poca fede. Attenzione, vedete bene che qui la poca fede non è da intendere in un senso quantitativo, una quantità di fede maggiore o minore a seconda dei casi, ma è una poca fede nel senso di una fede che come dire, tende ad appassire. Tende a ripiegarsi su se stessa, e qualche volta questo ripiegamento fa tutt'uno con la spavalderia, con la presunzione, con l'invadenza, ma è la poca fede, vedete, è un modo di parlare della fede in un senso propriamente qualitativo, e notate che Pietro cammina, ma poi evidentemente è una fede che gli consente di camminare sull'acqua del mare, ma è una fede che ancora internamente è ambigua, è accompagnata da tante forme di presunzione, da tanta prepotenza, già per ritornare ai personaggi che ci hanno tenuti occupati leggendo il Salmo 94, c'è Caino e c'è Abele, e c'è Caino che vuol farsi giustizia a modo suo, ed ecco c'è Abele che rimane come testimone di una fraternità che potrà consentire finalmente anche a Caino di restare chiuso, barricato, mascherato nella sua solitaria prepotenza. Fatto sta, vedete che qui la autorità di Gesù riguarda quegli uomini che sono costantemente esposti alle forme della poca fede, che siamo noi. E d'altra parte il nostro discepolato, vedete, non è una organizzazione della vita che può essere configurata in maniera ideale e asettica. Il nostro discepolato è esattamente un percorso che si svolge nella fede e in un rapporto di fede che sempre scivola, slitta, si ritrae, ed ecco l'autorità di Gesù. Vedete, se non fosse l'autorità di Gesù, noi non saremmo discepoli. L'autorità di Gesù, la exousia di Gesù, e lo diceva quel tale del Salmo 94, se non fosse l'opera del Signore, non potrei fare di me stesso altro che un seguace di Caino. È un seguace volenteroso, è un seguace intraprendente, è un seguace forse anche di successo per costruirmi il mio inferno, e non l'inferno che verrà, ma l'inferno di adesso. Ed ecco l'autorità di Gesù. Vedete, noi siamo alla scuola della mitezza di Gesù, aggrappati a quella mano come Pietro, aggrappati a quella mano. E nel momento della poca fede Pietro diventa credente. Quella poca fede confessata, dichiarata, salvami, quella poca fede riconosciuta è una poca fede che fa di lui un discepolo. E non perché è un valore in sé, ma perché è il contesto nel quale la autorità di Gesù si manifesta nella sua vita, nel suo cammino, in mezzo alle contraddizioni dei suoi pensieri e dei suoi desideri. La mitezza di Gesù, aggrappato a quella mano, ecco, Pietro e noi tutti con lui si rende conto di essere sbugiardato per le sue spavalderie, noi per le nostre spavalderie, e ci rendiamo conto di essere sempre ricondotti alle misure di quel Caino che è in noi, quel Caino a cui il Signore vuole restituire il sorriso di Abele, che è il suo sorriso regale. E questo è il nostro apprendistato. Vedete, qui non ci sono scenografie solenni, non ci sono squilli di tromba né rulli di tamburi, non ci sono liturgie grandiose e commoventi, niente di tutto questo, il nostro apprendistato. Alla fine del capitolo 13, ancora un momento, ma poi sto zitto, grande discorso in parabole, Gesù più volte si è rivolto ai suoi discepoli: ma avete capito? Già, ricordate il Salmo 94, comprendete questo, è lo stesso verbo, sempre passando attraverso la traduzione in greco, qui capitolo 13 versetto 51, avete capito tutte queste cose? Capitolo 13 versetto 51, e gli rispose sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba è divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, eccetera eccetera. E avete capito? Comprendete questo? Altre volte ancora nel nostro Vangelo: avete capito? Comprendete? E non è un'attività intellettuale particolarmente sofisticata quella che si prospetta qui, è proprio quel rendersi sempre più disponibili lungo un itinerario di crescita che ancora certamente non è completato, però un itinerario impostato, orientato laddove stiamo registrando l'ambiguità dei nostri pensieri e man mano stiamo scoprendo come un altro volto affiora per mettere a disposizione noi stessi come testimoni della regalità del Signore, la regalità del Dio vivente nella mitezza di suo Figlio Gesù Cristo, laddove attraverso la testimonianza dell'innocente che è oggetto di rifiuto e di contestazione, ma è proprio la presenza vittoriosa del Signore che continua a tracciare i percorsi della redenzione, della salvezza, della nuova creazione nella storia umana. Dice qui il brano evangelico che Gesù chiude la sua conversazione con i discepoli annunciando: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. È l'Emmanuele, Dio con noi, l'angelo che è apparso in sogno a Giuseppe nel capitolo primo ha detto esattamente questo: l'Emmanuele, Dio con noi. E così dice qui: viene la fine del mondo? Sarò con voi tutti i giorni sino alla fine. Così viene la fine del mondo, e viene perché l'autorità gloriosa e mite di Gesù è all'opera per la conversione piena, la conversione radicale, la conversione liberante di ogni cuore umano. Così viene la fine del mondo, e la missione della Chiesa ne dà testimonianza. Lungo le vie del discepolato che ci conduce alla ricomposizione della famiglia umana. I nostri giorni feriali ci chiamano ad accogliere e trasmettere questo Evangelo. Fermiamoci. Recitiamo il nostro Salmo.